Bookstop. Interviste agli autori fatte dai ragazzi delle scuole del Friuli Venezia Giulia. È un progetto Leggiamo 018.
Prima voglio dire grazie mille a questo libro, anche grazie mille a Mattia Perri per scrivere questo libro, che già ho imparato tante cose. Ho una domanda. Qui fare disegni di libro perché ma è tanto bello.
Sì, Mattia, si fa dai, cioè, ci sono dei disegni bellissimi, sì, in questo, sì, libro, no? Vai, cosa vuoi sapere sui disegni?
Chi fa i disegni?
Chi ha fatto questi disegni?
Okay. Grazie mille. Grazie mille per la domanda, intanto fa anche molto piacere che sia piaciuto il libro, e perché appunto posso già introdurre virtualmente che è Nicolò, che è l'altro autore del libro, che è il disegnatore appunto delle tavole, e che è anche mio amico, lui c'è stato fin dall'inizio, fin da quando abbiamo pensato insieme, diciamo, di fare questo libro, di questo fumetto. Io mi sono poi occupato della parte più dei testi, testuale, anche della sceneggiatura, per cui ho scritto una sorta di indicazioni su cosa mettere nelle vignette, su cosa disegnare, però con Nicolò avevamo già un bel rapporto di amicizia e di fiducia, perché avevamo già fatto altri fumetti insieme, e quindi io ho scritto un testo comunque molto... molto vago, perché poi sapevo che avrei fatto il fumetto fianco a fianco a Nicolò, letteralmente, perché questo fumetto è nato a casa di Nicolò. Io e lui ci trovavamo almeno una volta a settimana per una giornata intera, lui lavorava e insieme al momento capivamo se questa inquadratura andava bene, se questo disegno andava ritoccato, magari io avevo in mente un'immagine e lui invece disegnando capiva che era meglio un'altra soluzione grafica, e quindi Nicolò è stato, lo citerò spesso in questo incontro, perché è doveroso, ha fatto un lavorone, e ha fatto anche la parte di lavoro, diciamo, più lunga e laboriosa, che è quella dei disegni, e tra l'altro ad acquerello, quindi anche una tecnica molto faticosa a livello di tempistiche, perché c'è bisogno di pazienza, c'è bisogno di aspettare che l'acquerello si asciughi, quindi è stato molto impegnativo per lui, però alla fine il lavoro che è uscito ne è valsa la pena, e gli sono molto grato per il lavoro che ha svolto, perché è stato davvero
bellissimo,
meraviglioso.
Bellissimo. Allora, io non te lo diranno mai, Mattia, però una delle, così, insomma, delle curiosità che prima di oggi, nei giorni, insomma, in cui noi abbiamo letto il testo in classe, è emersa, e chi la chiede? Quanti è costato? Volevano sapere se costa tanto, no? Se si paga tanto, sì, i disegni, se si pagano tanto i disegni, se costa tanto. Se sono acquerelli ancora di più, dice il signor Carmelo.
Allora, sì, c'è tutto un... costa tanto, no? Cosa... dipende ovviamente dal punto della carriera in cui si trova l'autore a cui chiedete un disegno. E io non ho pagato Nicolò, è la casa editrice che ci ha pagato per questo lavoro, e perché appunto io e Nicolò eravamo amici, quindi insieme abbiamo deciso di proporre questa storia alla casa editrice Becco Giallo. E però sì, se volete una tavola da acquerello Nicolò, probabilmente ci sarà un costo. Dipende anche dalla tavola, perché ci sono degli aspetti molto particolari in questo tipo di mercato, che è il cosiddetto mercato dei collezionisti di arte alla fine, perché anche il fumetto ovviamente sono tavole, sono quadri, quasi, qua abbiamo l'acquerello, che è una tecnica che era spesso usata anche appunto nell'arte canonica, diciamo, e quindi dipende, perché se magari c'è una tavola dove c'è Roberto Baggio che si vede bene, tutto grande, di solito è una tavola che costa di più. Se invece è una tavola un po' passaggio con dei dettagli, lì i costi si abbassano. È veramente un mercato strano su cui non mi sono mai addentrato più di tanto per mantenere il portafoglio, perché poi anche io avrei la tentazione se no di...
Per forza. C'è il signor Carmelo, che è un corsista delle nostre medie, no? Che vuole farti una domanda. Signor Carmelo, guarda.
Come mai hai scelto lo mio tatuaggio?
Allora, io e Nicolò siamo bresciani, siamo nati, Nicolò in città, io in provincia di Brescia, negli anni 90, ed entrambi da bambini giocavamo a calcio. Le nostre giornate erano scandite tendenzialmente dal giocare a calcio. C'era la scuola al mattino, però già a scuola ti organizzavi con gli amici per il pomeriggio per fare la partita, no? Per organizzare le squadre. E quindi poi nel 2000 Roberto Baggio, dopo una carriera strepitosa, dopo aver giocato per Juventus, Milan, Inter,
Inter.
Le principali squadre italiane, decide di giocare gli ultimi anni della sua carriera, perché iniziava a essere un po' vecchio per gli standard, diciamo, sportivi, di trasferirsi al Brescia. Che Brescia era appena salito in Serie A e quindi ha finito la carriera a Brescia e decide di trasferirsi a Brescia, tra l'altro perché Roberto Baggio è di Vicenza e vuole stare vicino alla famiglia, vuole stare vicino ai suoi figli che stanno crescendo, andando a scuola, e quindi non voleva andare a giocare magari all'estero dove lo avrebbero pagato molto di più, ma non avrebbe visto i suoi figli crescere, quindi fa questa scelta anche molto particolare e viene a Brescia. E per noi bresciani, calciatori, appassionati di calcio, è una cosa incredibile. Ancora oggi, a pensarci a posteriori, risulta una cosa straordinaria, perché era l'ultimo calciatore italiano ad aver vinto il Pallone d'Oro, era veramente una stella, e decide di giocare.
Però non ha vinto il mondiale.
No, purtroppo gli manca il mondiale ed è una nota dolorosa della sua carriera.
Signor Carmelo le sa tutte, eh?
ottimo, perché fa anche piacere, insomma, condividere, perché l'aspetto molto bello di Baggio, appunto, è che era
poi il calcio di rigore.
Sì, purtroppo sbaglia il calcio di rigore nell'uso 94 e quindi... Poi, vabbè, anche avesse segnato, poi non eravamo sicuri di vincere quel mondiale. Cioè, un po' di...
Appunto arrivavamo in genere finale.
Però sì, poi già...
Siamo arrivati a terzo.
E no, per chiudere la risposta, quindi noi a Brescia arriva questa stella e ci innamoriamo subito di Baggio. Tutta la città, ancora oggi, è ancora innamorata di Baggio, anche se sono passati quasi 20 anni da quando ha smesso di giocare. E quindi quando io e Nicolò iniziamo a confrontarci su potremmo fare un fumetto più lungo di quelli che abbiamo già fatto, però potremmo raccontare anche una storia vera, una storia realmente accaduta, ma qual è una figura che potrebbe appassionarci? E la risposta è stata Roberto Baggio, e quindi l'abbiamo proposta a Becco Giallo, anche perché Becco Giallo ha realizzato anche altri fumetti su sportivi importanti come Facchetti o Maradona, e quindi avevamo visto che c'era un modo di raccontare i campioni del calcio a fumetti in maniera efficace, e anche noi abbiamo deciso di provarci, diciamo. Speriamo di esserci riusciti.
Hai mai conosciuto Roberto Baggio di persona?
Questa è una risposta lunga. Non l'abbiamo conosciuto durante la lavorazione, non siamo riusciti a incrociarlo. Però ovviamente essendo dei grandi fan, ci faceva piacere riuscire a dargli con le nostre mani una copia del libro, e quindi anche dopo l'uscita del libro abbiamo studiato, abbiamo capito, e alla fine siamo riusciti ad arrivare a lui, e facendo un tentativo un po' disperato, un po' casualmente, siamo andati nel Vicentino e abbiamo suonato a casa letteralmente, e per pura fortuna siamo riusciti a incrociarlo, e quindi siamo riusciti a dargli il libro. È stato un momento molto bello, tra l'altro è successo l'anno scorso, quasi un anno fa precisamente, perché l'anniversario ricade a breve.
Ah, che bello!
È stato molto emozionante è stato anche, insomma, abbiamo fatto un evento, una foto che io conservo gelosamente di questo momento. Però è stato incredibile perché uno degli aspetti di Roberto Baggio che notevoli che ha trasmesso in tutta la sua carriera è una incredibile disponibilità, una grandissima umanità, che è il motivo per cui è rimasto amato da tutte le tifoserie, anche se ha giocato per squadre che tra di loro in realtà sono in competizione. E quando l'abbiamo visto lì dal vivo è stato veramente di una disponibilità incredibile, di una gentilezza infinita, e insomma, sì, forse sì. Si nota, c'è ancora un po' di emozione, scusatemi, perché è stato un momento molto, molto bello, ed è, non ha chiuso il ciclo del libro, perché il libro è bello perché è eterno e quindi possiamo appunto anche qui continuare a raccontarlo, a raccontare di Roberto Baggio. Però per me Nicolò è stato un momento, insomma, molto, molto toccante.
Ecco. Hai scritto altri libri?
Ok. E allora, con Nicolò, insieme a Nicolò, al momento di libri pubblicati da editori non abbiamo altri titoli. Sì. Ci sentiamo però spesso, anche perché appunto ormai siamo amici e quindi magari ognuno ha anche gli altri progetti che porta avanti in contemporanea. E io con Becco Giallo ho pubblicato altri due libri. Uno è un libro illustrato dedicato alla fascia, diciamo, delle elementari, delle scuole elementari, che si intitola Il razzismo spiegato ai bambini, che ho scritto insieme a Roberta Taboni ed è illustrato da Marco Bonatti. E invece un altro fumetto per un pubblico più adulto è la biografia di Antonio Papisca, che è disegnata da Tommaso Calzavara, che racconta appunto la storia, la figura di Antonio Papisca, che era un professore di Padova, molto importante anche a livello mondiale per quanto riguarda la scena del pacifismo. Era un pacifista, un operatore di pace, e quindi ha un personaggio che ha trasmesso con la sua figura dei valori molto importanti, anche purtroppo sempre attuali, niente da dire.
Perché non hai scritto l'altro calciatore, solo Roberto Baggio?
Questa è una bellissima domanda, perché ci ho ragionato spesso.
Che sentiamo. Scusami Mattia, che
sì?
Devi uscire?
No.
Ok, scusami, ecco.
Ci ho ragionato spesso anche sul magari capire se c'erano altre figure che avevano impattato, diciamo, il nostro interesse sportivo, la nostra passione. E la risposta che mi sono dato è che in realtà per me Baggio va veramente a riassumere quello che è la mia passione per il calcio, tanto che pochi anni dopo il suo ritiro, anche per motivi magari anagrafici per cui sono cresciuto, ho iniziato ad avere altre passioni nella vita, ho iniziato a distaccarmi dal calcio, sicuramente dal calcio quello professionista, del grande circo mediatico, dei grandi stadi. Rimango, insomma, giocare a calcio mi piace ancora tantissimo, gioco con i miei amici qui nei campetti, mentre pian piano mi sono sempre un po' distaccato, e credo che sia stato, secondo me, non ho al momento altri progetti riguardanti calciatori, perché Baggio è andato un po', diciamo, ad assorbire tutto quello che per me può essere il calcio, quello che mi piace di questo sport e quello che sì, che va a rappresentare un po' quello che credo di questo sport, della sua potenza anche, diciamo, umana e sociale.
Quindi,
per assurdo, dicevo, potrei scrivere un altro libro su Baggio.
Ok, quindi faresti il secondo volume, ma non scriveresti mai un libro su Ronaldo.
Cristiano Ronaldo. No, Cristiano Ronaldo non
rientra.
Non ci appassiono particolarmente. Diciamo che nell'eterna diatriba Cristiano Ronaldo Messi, io tendo a favore di Messi, parlando, okay, diciamo, tra sportivi, tra calciatori magari che discutono su queste cose.
C'è il signor Carmelo che
deve scrivere solo Cristiano Ronaldo o Messi, un giocatore italiano.
Ok,
ci sono tanti.
Ma chi potrebbe? Adesso io sono un po' a digiuno di calcio, perché io mi sono un po' fermata a Baggio, no? Per quello poi ho scelto questo libro nella rosa.
Come Del Piero.
Ah, Del Piero, però è...
Baresi.
Baresi.
Martini.
Qui nascono delle idee, Mattia.
No, infatti sto ascoltando con molto interesse perché può essere
Maldini,
utile.
Maldini.
Maldini forse... Maldini sarebbe affascinante. Maldini appunto affascinante per la questione dinastica, appunto padre, figlio e figlio ancora adesso, e anche per il fatto che è un difensore, nel senso che facendo fumetti bisogna anche, diciamo, c'è anche una parte di spettacolo da mettere in scena, che quando vai a raccontare magari un attaccante o un fantasista come Baggio, non dico che viene facile, perché comunque va studiato come mettere in scena il gol, la sequenza, però insomma hai materiale, mentre su un difensore sarebbe una bella sfida a livello autoriale, nel senso come riuscire a rendere avvincente, ecco, il racconto di un difensore che è ancora più difficile di un portiere.
Sì. Il signor Carmelo continua a dire c'era tutto il papà, no? Per cui
sì, infatti,
forse qualcosa va fatta, no? Penso
verrebbe...
seguiremo Becco Giallo e le sue uscite per
se la facciamo, se comunque la presentiamo qui, facciamo di nuovo un incontro con voi, così ci diamo il cerchio.
Okay. No, ci teniamo
perché l'ultimo capitolo si intitola 9 e mezzo e non 10.
Grazie mille per la domanda, questa è una piccola cosa che abbiamo inserito come autori e ci tenevamo, e allora ha due motivi. Uno è dato dal fatto che Roberto Baggio è stato un calciatore difficilmente categorizzabile in un preciso ruolo, nel senso che lui aveva delle ottime doti di assist man, quindi di servire dei passaggi smarcanti agli altri attaccanti, ma era anche un gran cannoniere, faceva tanti gol. Quindi aveva questa figura un po' particolare di essere sia numero 10, cosiddetto fantasista, sia numero 9, che era il cosiddetto bomber. E quindi a un certo punto della carriera, per descriverlo, viene coniato questo 9 e mezzo, per cui si dice che Roberto Baggio era un 9 e mezzo, perché riusciva in realtà a ricoprire entrambi i ruoli, e perché aveva veramente tante abilità, tante armi a sua disposizione. E quindi abbiamo un po' giocato su questa cosa nel fumetto, anche perché ci tenevamo a legare il capitolo 9 e mezzo al capitolo 9. Il capitolo 9 nel fumetto, come ti ho detto, è il capitolo dei mondiali di USA 94, dove Roberto Baggio sbaglia il rigore, ed è praticamente il momento più buio della sua carriera, diciamo. In realtà ne ha avuti più di uno, perché comunque ha subito degli infortuni molto gravi, per cui ha rischiato veramente di smettere di giocare, ma anche a 17 anni di smettere di giocare. Quindi abbiamo rischiato di non avere Roberto Baggio, perché poteva smettere, invece lui ha continuato. E quindi il capitolo 9 si chiude su questo rigore sbagliato che rimane celebre nella storia italiana, proprio nazional popolare. E però ci tenevamo a legare anche la sua ultima partita giocata, che è quella di Milan-Brescia nel 2004 a San Siro, è la sua penultima partita, diciamo, giocata, e dove San Siro, che è la scala del calcio, quindi uno degli stadi più celebri al mondo, non in Italia, al mondo, gli reputa questa standing ovation, per cui 80.000 tifosi di qualsiasi squadra, perché in quel momento c'erano tifoserie di qualsiasi zona, e lo omaggiano con questo lunghissimo applauso mentre lui esce dal campo per l'ultima volta. Ed è una sequenza che anche adesso che ne parlo ho ancora i brividi, perché lo cita anche Roberto stesso, è stato il momento in cui ha capito che insomma forse era stato un buon giocatore, diciamo, e che i tifosi l'avevano capito, l'avevano sempre compreso, anche nei momenti più difficili. E ci sembrava importante accomunare questi due momenti, il momento più buio della sua carriera, il rigore sbagliato, al momento più commovente, che è il suo addio al calcio, dove tutti lo ringraziano. E ci sembrava necessario perché a un certo punto io devo capire come raccontare Roberto Baggio all'inizio della lavorazione. Per farlo andavo in giro da amici, parenti a chiedere: dimmi la prima cosa che ti viene in mente quando pensi a Roberto Baggio. Tutti dicevano subito il calcio di rigore sbagliato, quindi una cosa negativa, ma subito dopo dicevano: però era un calciatore incredibile, un essere umano incredibile, veramente fantastico, ci manca tantissimo. E quindi c'era questo aspetto paradossale del ricordare un campione per il suo più grande errore, ma allo stesso tempo lo ricordi con un affetto e un amore infinito che rimane anche 20 anni dopo che lui si è ritirato. E volevamo trasmettere questa cosa nel fumetto, appunto accumulando queste cose e raccontando, mi permetto di dirlo, che ok, lui ha sbagliato quel calcio di rigore, ma non importa, è stato comunque il calciatore italiano più amato di sempre, dal mio punto di vista anche il più grande calciatore italiano di sempre, però questo è soggettivo, lo so.
No.
E quindi c'è questo motivo del 9.5 che si lega fortemente al capitolo 9, mentre il capitolo 10 rischiava di essere un po' slegato forse.
Adesso ci hai sciolto la curiosità, perché pensavamo ci fosse una sorta di pudore quasi all'utilizzare il numero 10, no? Quindi non si usa, non si riprende quel numero, perché proprio come per, no, le squadre, insomma, che celebrano, no, il numero perché è legato ad uno sportivo particolarmente bravo, così bravo che no, quel numero lì non lo tocca più nessuno, no? Neanche in un libro. Ok, no, adesso abbiamo capito. Certo, ha fatto una bellissima carriera.
No, però questa cosa del pudore è interessante, perché a posteriori, quando io e Nicolò pensiamo al fatto che abbiamo fatto un fumetto su Roberto Baggio, a volte ci diciamo, cioè, siamo stati veramente degli incoscienti, nel senso che noi eravamo, non siamo degli autori con una carriera, diciamo, infinita, era il nostro primo fumetto lungo, e quindi andare a raccontare un personaggio così importante per la cultura italiana, cultura popolare, a posteriori mi viene a dire: cosa cavolo avevamo in mente?
No, avete fatto benissimo, no?
Hanno fatto benissimo,
dice Fadel. Ecco, credi nei tuoi sogni, no? Bisogna fare quella cosa lì.
Adesso tu stai a scrivere un libro ancora, no?
Allora, ho tanti progetti, però al momento non ho niente di ufficialmente in cantiere con una casa editrice, però sì, continuo a scrivere, appunto sto anche... Adesso con Nicolò ci stiamo risentendo per un progetto che anche lì però è ancora molto in fase embrionale, anche questo va a toccare uno sportivo, però di un altro sport, la box, però non dico altro perché poi è anche un progetto che nasce da Nicolò, quindi nel caso sarà lui a presentarvelo. Però sì, ho tante cose, ma al momento di ufficiale niente di concreto. Ho il piacere e la fortuna di lavorare come editor, per cui supervisiono il lavoro di altri autori quotidianamente, mi viene da dire, e da un paio d'anni faccio anche l'insegnante di sceneggiatura a Padova, quindi supervisiono anche il lavoro di futuri autori, quindi al momento sono più dall'altra parte della scrivania, mi viene da dire, negli ultimi anni, però spero di tornare presto a realizzare altri fumetti lunghi, anche perché sarebbe molto bello ritornare a parlarne con voi.
Quindi ti ringraziamo, vi ringraziamo, insomma.
Grazie a voi.
Mi sento di dire che sono momenti importanti per la scuola, e per la scuola quella che si confronta con la quotidianità, con la realtà, con il mondo fuori, che è un mondo bellissimo, no? Come questo, no?
No, vi ringrazio anch'io perché sono momenti preziosi anche per noi autori. Far fumetti a volte vuol dire stare nel proprio studio, nella propria casa e scrivere da soli, e poi sia un libro che viene gettato, diciamo, nel mondo, e a volte non sai mai neanche, non è sempre immediato ricevere un riscontro. Quindi questi momenti per me sono molto preziosi perché sono momenti di condivisione. Poi appunto si va a parlare di una figura come Roberto Baggio, per cui avrete capito che potrei parlarne per 10 settimane di fila. E quindi vi ringrazio veramente tanto.
Grazie a voi. Bene. E grazie a Mattia.
Arrivederci, mandi. Mandi Mattia, mandi.